Dal Salmo 118. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Signore, conservo nel cuore le tue parole.
Ripongo nel cuore la tua promessa, per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore. Insegnami i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca.
Signore, conservo nel cuore le tue parole.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. Nei tuoi decreti è la mia delizia. Non dimenticherò la tua parola.
Signore, conservo nel cuore le tue parole.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per ricevere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio».
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quinta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Il discorso dalla montagna, perché siamo nel bel mezzo di questo discorso della montagna, denominato anche discorso della pianura, questo discorso si articola in tre sezioni. La prima riguarda le beatitudini: beati i poveri di spirito, beati gli oppressi, beati i perseguitati, beati coloro, eccetera. Subito dopo troviamo questo discorso, questi versetti che abbiamo appena ascoltato, e in seguito un discorso parabolico sul discepolato. Gesù esige dai discepoli che incarnino un ideale di vita in cui si renda visibile l'amore del Padre su tutti gli uomini. Questo è l'indicazione che Gesù dà a coloro che lo vogliono seguire. l'immagine che devono sempre tenere presente nella loro vita, in coloro che vogliono seguire, camminare dietro Gesù Cristo, l'immagine è quella del Padre misericordioso. E infatti la misericordia del Padre è senza confini. E viene incarnato da Gesù, perché di fatto poi Gesù incarna, fa vedere questo amore del Padre, non in un modo così semplicemente spirituale, perché verrà schiaffeggiato, deriso, spogliato, flagellato, inchiodato ad una croce senza mai maledire, ma pregando per i propri uccisori. E proprio in questo suo doloroso destino si manifesta completamente, totalmente, visibilmente l'amore del Padre, che non rifiuta di dare il proprio figlio amatissimo anche ai cattivi e agli ingrati. Quindi quello che Gesù pronuncia e comunica, indica come stile di vita del discepolo, è quello che poi lui adotterà nell'arco della sua vita terrena, e questo esempio, testimonianza, risulta lampante nel momento della croce. Detto questo, quando Gesù comanda di porgere l'altra guancia o di dare a chi esige ingiustamente da noi qualcosa, egli non chiede di divenire succubi della prepotenza, di essere remissivi, da sembrare codardi, da venir meno al senso di giustizia che deve comunque essere sempre coltivato, proposto e vissuto. Ma attraverso un linguaggio abbastanza colorito, come è in questi versetti, domanda di conservare il coraggio di credere alla possibilità di suscitare un'amicizia, un rapporto, una relazione dentro le situazioni controverse, negative, di non rinunciare a cercare una prossimità anche con chi ha pretese non autorizzate, anche con chi ti sta facendo del male in questo momento, perché il Signore guarda dentro, guarda oltre. Anche quando uno commette peccato usa misericordia, per quel momento non guarda tanto l'azione di questo individuo, di questo uomo, di questa donna che compie il male, ma guarda dentro alle possibilità di bene racchiuse in un modo potenziale dentro l'essere, il cuore di quella persona che in quel momento sta sbagliando. E la misericordia di Dio si giustifica in questo modo, in questo senso, a queste finalità, anche nei momenti in cui ci sono le guerre, in cui bisogna denunciare il male che dilaga, ma dentro questo male c'è una provvidenza di Dio, una potenzialità di bene che è chiusa dentro in ogni persona, anche quella più marcia e quella più cattiva. E il Padre, nella sua misericordia, guarda non tanto quello che è il peccato immediato, l'adesso, il male che sta compiendo quella persona, ma guarda dentro questa potenzialità di bene. E allora è disposto a ricominciare tutto da capo, e in ogni fase, in ogni momento, in ogni generazione, anche nelle situazioni e negli anni più bui e drammatici della storia, Gesù, Dio, cerca di cogliere questo piccolo seme di bene che magari è rimasto nel cuore di questa, di alcune persone che si ritrovano a compiere il male, e non cessa mai di sperare, raccoglie questa potenzialità di bene, usa misericordia e invita anche i discepoli, noi cristiani, a dare testimonianza di questo amore misericordioso di Dio. Quindi dobbiamo leggere e interpretare questi versetti del Signore in un'ottica più generale. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che sta nei cieli. Troviamo questa espressione inserita nel brano del Vangelo odierno ed è la chiave di lettura che ci permette di cogliere quelle che sono le indicazioni che sembrerebbero impossibili: amare i nemici, porgere l'altra guancia, perdonare, dare in prestito senza ricevere niente. Ecco, tutte queste indicazioni sembrano essere impossibili, ma devono essere lette dentro questa ottica di misericordia di Dio Padre.
Siamo di fronte a uno dei brani più famosi del Vangelo, uno di quelli che hanno colpito il cuore di tante generazioni, perché questo è veramente il cuore del messaggio evangelico, la novità del modo di essere cristiano. E Gesù lo pronuncia di fronte ai suoi discepoli. Questo brano del Vangelo di Luca è pronunciato, dice, in un luogo pianeggiante, l'analogo di Matteo invece è pronunciato in montagna, discorso della montagna, ma in entrambi i casi è evidente l'intenzione di Gesù di dare una legge nuova, non una legge che annulli quella antica, certo, però che la vada a sostituire, che la vada a completare. E se notiamo bene, la legge antica in fondo era più comoda perché era precisa e consentiva a ciascuno di stabilire se era nel giusto o no. La legge antica, che era piena di prescrizioni, di precetti minuziosi, era come un elenco di cose da fare, no? Per cui tu sapevi che se ti mettevi in quelle condizioni eri giusto. Qui invece si danno dei comandi esigenti e generali: amate i vostri nemici, fate del bene anche a coloro che vi maltrattano. E allora il cristiano è messo sempre in una posizione di colui che cerca, perché è chiaro che non si può mettersi di fronte a questa parola di Gesù dicendo l'ho fatto o non l'ho fatto. Quando mai puoi dire l'ho fatto completamente? È uno stile che deve animare sempre la condotta del cristiano e che non è mai raggiunto in sé, ma è sempre una meta da raggiungere, una meta da inseguire. E il motivo è quello che dice Gesù: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Il centro essenziale di questa legge nuova è essere figli del Padre vostro, cioè conformate la vostra condotta a quella di Dio, che è misericordioso con tutti, che è buono con tutti. Anche se ci sarà sempre una distanza, ci sarà sempre uno scarto fra il tentativo dell'uomo e ciò che è invece la misericordia di Dio. Però nella storia queste parole hanno seminato e prodotto tanti germi di bene. Quante opere nella storia, quante persone hanno cercato di conformare la loro esistenza a queste parole. E tra i tanti ho trovato una testimonianza che mi piacerebbe leggere. Conosciamo sicuramente la vicenda di quei monaci algerini che nel 1996 sono stati trucidati dai fondamentalisti, dai terroristi, perché hanno scelto di rimanere vicino alla loro gente. Ecco, il priore di questo monastero aveva scritto un suo testamento spirituale in cui c'erano queste parole: se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in questa terra, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. E poi si rivolge alla persona che lo ucciderà, che l'avrebbe ucciso, che pensa che l'avrebbe ucciso. E anche per te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quello che facevi, anche per te voglio questo grazie e questo addio profilatosi con te, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen, inshallah. Ecco, sono molto belle queste parole, perché ci fanno vedere come il comando di Gesù, no, amate i vostri nemici, è sì un comando esigente, ma può produrre frutti nel cuore dell'uomo e davvero può spalancare la porta a un'umanità nuova.
Quando hai letto queste parole, Marco, adesso ultimamente hai detto davanti a Dio Padre nostro, e vuol dire che questo monaco aveva talmente dentro la presenza di Dio da considerarlo davvero padre e da considerare anche gli altri fratelli in lui. Allora, per questo motivo voglio andare alla prima lettura, la lettura del profeta Isaia, dove si parla di questi stranieri, degli eunuchi, di tutti che saranno figli, se faranno quello che vuole il Signore, comunque saranno figli, perché la mia casa sarà casa di preghiera, dice il Signore, per tutti i popoli. E la casa di preghiera, la casa, il Tempio, dopo la venuta di Gesù, è Gesù stesso. Quindi se il Tempio, se la casa di preghiera è Gesù stesso nella sua persona, allora vuol dire che appunto Lui è il nostro Tempio e noi siamo fratelli in Lui, tutti quanti. E quindi dobbiamo considerare questa fraternità universale data da Gesù, che è il nostro Tempio, la nostra casa, il nostro riferimento. E io credo che possa essere possibile vivere come diceva questo monaco di cui parlava prima Marco, oppure come hanno vissuto tanti santi, nella misura in cui si rimane ancorati a Cristo. Non c'è un'altra strada. Sicuramente con le sole nostre forze non ce la possiamo fare. Questo Vangelo, letto a livello umano, ci farebbe dire: ma no, un momento, quelli che fanno del male vanno isolati, quelli che ci trattano male non vanno certo baciati. Cioè, umanamente ognuno di noi potrebbe dire il contrario, no? Perché uno poi dice: ma c'è una giustizia, c'è una verità, e quindi va combattuto il male, che è giusto come ragionamento. Ma quello che dice qua Gesù è qualcosa di diverso. Cioè, il male è vero che va combattuto, anche lui ha combattuto il male. Anche lui, quando era su questa terra, non accettava che ci fosse il male, ha detto quello che era male, quello che era bene, quindi ha giudicato il male male, il bene bene. Però una cosa è questa, una cosa è dare il giudizio sul male e far capire appunto che una cosa è male, e una cosa è amare e perdonare chi ti ha fatto del male. Sono due cose differenti. Io non devo appoggiare il male, non devo dire che il male è bene se è male, però quando qualcuno mi fa del male, pur dicendo che questo appunto è male, io devo riuscire a fare quello che dice il Vangelo in questa pagina. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica, da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. Cioè, addirittura, se uno ti strappa il mantello, tu non rifiutare neanche la tunica. A volte ci viene detto: ma non esagerare nel dare le cose agli altri. Sì, insomma, sì, giusto, ma non essere esagerato. Cioè, nella nostra cultura di oggi queste cose sembrano un po' stonate, no? Si fa molta fatica. Però io credo che proprio camminando nel Signore e imparando da Lui, come dice Paolo nella seconda lettura, accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi, abbiate gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me. Quindi abbiamo un esempio, un testimone grande in Gesù Cristo, un testimone più che un esempio grande in Gesù Cristo, e se noi ci facciamo imitatori di Lui, possiamo sperare di riuscire a vivere le parole di questo Vangelo sul serio, cioè di riuscire a viverle per primi noi, perché poi attraverso questo amore, perché in fondo vivere queste cose è esercitarsi in un amore grande, in un amore gratuito, come quello di Gesù, come quello che Gesù ha avuto non per gli altri, quello che Gesù ha avuto per me, per noi che siamo qua adesso. Mi è piaciuta la frase di quel monaco che dice: magari ci rivedremo un giorno come buoni ladroni. Non sia considerato un giusto, io che sono un monaco, io che sono bravo, io che sto pregando, no. Si è considerato alla stessa stregua di quello che magari l'avrebbe ucciso. Quindi con più ci si avvicina a Gesù, con più si ha l'umiltà di capire la propria povertà, la propria fragilità, la propria debolezza, e conoscendo la propria fragilità e la propria debolezza si riesce ad accettare e ad amare la debolezza e la fragilità degli altri. Si riesce a scusare la debolezza e la fragilità degli altri, magari ad amarla no, ma scusare sì. Cioè a capire che tutti siamo fratelli, che dobbiamo veramente esercitarci in un amore grande, in un amore gratuito. Ed è questo amore grande, questo amore così gratuito che porta già il regno di Dio su questa terra, che già lo crea, perché è solo su questa via, su questa strada, che noi possiamo pensare di incontrare il regno e di incontrare il Signore Gesù. Thank you.
Ascoltare le parole di Marco che ha letto prima, ho proprio pensato, innanzitutto che il Vangelo di oggi mi sembra proprio azzeccato, no? E che la vita di quest'uomo, di questo monaco, è un po' l'incarnazione di queste parole, no? La vita vissuta. E poi ho pensato proprio che la parola di Dio è davvero efficace. È davvero creatrice, è davvero, come si dice, poetica nel senso etimologico del termine, che fa, che crea. Questa parola ha veramente trasformato la vita di questo uomo, anche come ne ha parlato prima Irene molto bene, che gli ha permesso di vedere la sua verità di figlio e di fratello. Ecco, questa parola di oggi è davvero una parola straordinaria e forse uno dei testi tra i più belli del Vangelo, forse anche il cuore del Vangelo stesso, che descrive non solo quello che noi siamo chiamati a vivere, ma sono in un certo senso un'autobiografia di Gesù. Dicono come lui ha vissuto la sua vita fino alla fine. Sono anche, secondo me, almeno per me, che li leggo, una sorta di terapia, una sorta di logoterapia, perché mi dicono, mi aiutano a mettermi, a integrarmi, mi rivelano quella che è la mia verità più profonda, che spesso va perduta in tanti rivoli, no? Nella quotidianità, nelle paure di ogni giorno, nelle incombenze. Io penso che il senso di queste parole sia proprio, hanno questa forza creatrice di riportarci a chi siamo veramente, ci dicono di che stoffa siamo fatti noi esseri umani, siamo figli di Dio e fratelli. E possiamo davvero vivere queste parole. Gesù dice a voi che ascoltate, non dice a chiunque, a voi che ascoltate. Quindi se ascoltiamo questa parola, è la stessa parola che ci trasforma ogni giorno. Forse noi non dobbiamo fare chissà che cosa, ascoltare, questo sì, dobbiamo ascoltare col cuore, con tutto noi stessi, e poi il resto lo fa questa parola che ci trasforma, perché è la parola stessa che trasforma l'essere umano, che lo ascolta con amore, con fede, con fiducia, con speranza. Ecco, questa era la prima cosa che mi veniva in mente. La seconda cosa è proprio questo primo versetto, quando Gesù ci dice: amate i vostri nemici. Quanto è difficile, l'abbiamo già detto, amare i nostri nemici. Eppure questo Vangelo ci dice che è un po' la cifra del vero amore. L'amore del nemico indica la qualità del nostro stesso amore. E già qui, se possiamo fermarci, perché se indica la qualità del nostro amore l'amore per il nemico, è davvero difficile vivere questa parola. Mi sono chiesta, ma innanzitutto Gesù introduce questo imperativo, è l'unico imperativo, no, che dà Gesù, amare, perché l'amore ci rende come Dio. E poi dice i nostri nemici, ma chi sono i nostri nemici? Certo, per questo monaco il nemico era colui che l'aveva ucciso, che lo avrebbe ucciso. È facile, no, capire che questo è il nemico. Allora pensavo ai miei nemici, ma mi veniva in mente che forse i miei nemici sono tutti coloro che incontro sulla mia strada, no? Tutti gli altri sono in qualche modo nemici, perché l'altro è irriducibile, completamente diverso. E poi pensavo che vuole le stesse cose che voglio io. Tante volte mi capita di arrabbiarmi con chi fa il male, mi chiedo: ma perché mi sto arrabbiando così tanto? Forse perché anch'io voglio quel male, perché penso, se veramente volessi il bene del mio nemico, mi dispiacerebbe veramente per lui, direi: ma caspita, sta sbagliando. Invece a volte noi ci arrabbiamo, no, con il male degli altri, nei confronti degli altri, perché forse in fondo quel male che sta facendo l'altro in qualche modo lo vorrei fare anch'io, no? Ecco, io penso che l'amore del nemico davvero indica la libertà dal male che c'è dentro il mio cuore, mi indica questa libertà, quanto sono libero dal male nel mio cuore e quanto è grande, quanto è profonda la mia capacità di amare. Ecco, come diceva Irene, davvero questo è difficile da vivere, però possiamo chiedere aiuto a Dio, possiamo essere sostenuti dal suo spirito e dal suo amore, perché davvero questo è un salto davvero grande per noi, l'amore del nemico. E poi un'ultima cosa che volevo sottolineare, che l'amore in ogni caso crea l'altro, crea valore nell'altro. Non solo l'amore verso il nemico, l'amore verso chiunque, l'amore verso i nostri figli, verso le persone che incontriamo, e cioè l'amore che dà valore all'altro. Se l'altro si sente amato, non fa il male. Perché l'altro mi fa il male? Molto spesso perché forse in quel momento è infelice, frustrato o comunque non si sente amato. Ecco, vive un'esperienza di male. Quindi io stesso, se comincio ad amare il mio nemico, do valore all'altro, ecco, trasformo questo male in bene.
Ragionando su quella che è la nostra società, entro la quale la Chiesa, la comunità cristiana si muove, anche se possiamo considerarci minoranza, nel senso che la percentuale dei cristiani, siamo quasi tutti battezzati, va in chiesa la domenica, si riduce sempre di più. La percentuale di coloro che contraggono matrimonio, pronunciano il loro sì, si accolgono nell'amore, davanti a un testimone che è il sacerdote, questa percentuale diminuisce sempre, così pure i battezzati, ma siamo ancora una folla, nel senso che in chiesa, senz'altro in Italia, si reca la messa domenicale almeno il 10%, se non il 20%, a seconda delle situazioni, delle città dove ci si ritrova a vivere. Siamo ancora una folla che si assottiglia, ma sempre una folla. E allora, se penso a quello che è successo anticamente, quando i cristiani sono stati accolti da Costantino come potenziali soggetti capaci di operare il bene, di agire dentro la struttura politica di allora, e quindi il culto della fede cristiana è stato non ufficializzato questo qualche decennio dopo, ma comunque accolto. Ecco, i cristiani al tempo in cui Costantino approva questa religione erano circa il 25%, non di più e non da tutte le parti. Hanno mosso la storia, sono cresciuti in 3 secoli e sono diventati il 25%, si sono imposti. Perché? Perché vivevano questa parola pronunciata da Gesù Cristo non dentro le catacombe dove celebravano il mistero dell'Eucaristia, ma lo vivevano sì nelle catacombe, ma questo mistero di amore scaturiva quando erano a compiere il loro dovere in superficie, diciamo, agli occhi di tutti. E allora uno si può chiedere, guardandosi attorno, vedendo come la società di oggi si muove, dove sono i cristiani dentro l'ambito dell'economia, dove sono i cristiani nella società, nella scuola, dove sono i cristiani dove i giovani si ritrovano e si divertono. Ecco, dentro questa società che si caratterizza, comunque si presenta in questo modo, noi dobbiamo ascoltare la parola del Signore e diventare testimoni di questa parola. Cioè, testimoni vuol dire che questa parola entra dentro di noi e diventa stile di vita. E gli altri si devono accorgere che siamo diversi, che ragioniamo con una logica diversa che non è quella dell'egoismo, ma quella dell'amore. E allora il Signore pronuncia queste parole che sembrano essere un paradosso, un impegno impossibile per come facciamo a vivere secondo questa indicazione del Vangelo. Ecco, bisogna, come diceva Angela prima, accogliere questa parola che ci trasforma gradualmente, lentamente, progressivamente. Questo è il primo punto. E poi dobbiamo sempre tenere presente che è il Signore che ci guida dentro la nostra storia, che guida la nostra vita, che ci rende capaci di testimoniare la fede sino al martirio. Un nostro vescovo cappuccino tanti anni fa, al quale chiedevo: ma come si fa a diventare martiri? E lui mi rispondeva: guarda che è l'occasione che ti fa diventare martire. Aveva avuto i suoi familiari uccisi e lui era sopravvissuto a malapena, era mezzo accasciato dal dolore, dalla persecuzione, dalle botte che aveva ricevuto, e mi rispondeva in questo modo. Cioè, non dobbiamo andare a ricercare il martirio, ma dentro la situazione dentro la quale noi ci ritroviamo a vivere dobbiamo testimoniare questa parola del Signore che cambia la storia. Ha cambiato il volto dell'impero romano, ha cambiato, ha segnato comunque la storia dell'Europa e non solo. E quindi, se noi accogliamo questa parola con fede, riusciamo a testimoniare il Vangelo. Ho trovato questa citazione di Camus, un scrittore inquieto del XX secolo, ateo, che scriveva: «Siate realisti, chiedete l'impossibile». Detto da un ateo, questa espressione ci sprona in quanto cristiani. Sembra che il Signore ci chieda l'impossibile, ma di fatto questo impossibile, siccome a Lui niente è impossibile, questo impossibile potrà realizzarsi.
Abbiamo detto che questa pagina del Vangelo è una pagina esigente, forse addirittura troppo esigente per le nostre possibilità umane, e si può correre il rischio di scoraggiarsi oppure di lasciar perdere, dire no, tanto è impossibile. Io credo che bisogna allontanarsi da un certo volontarismo, no? Non è certo con la volontà o con una nostra ascesi personale che si può arrivare a seguire questo comandamento di Gesù. Io credo che alla fine quello che ci deve restare in mente è che innanzitutto è Lui a essere misericordioso, è Lui che prima di tutto ha amato quelli che gli hanno fatto del male. Prima di tutto è Lui la radice di questo comportamento. Poi noi, appunto, in Lui, guardando a Lui, possiamo camminare verso questo stile, verso questo stile cristiano. E in proposito, c'è un brano che mi ricordo aver già letto un'altra volta, ma è un brano che mi piace molto, è di von Balthasar, e descrive un po' la sua esperienza spirituale, di come lui era partito, appunto, con grande zelo, no, verso le vette, quelle che lui chiama gli 8.000 metri della perfezione cristiana, e poi pian piano scopre che questi 8.000, ecco, non sono così raggiungibili. E ma sentiamo le sue parole, dice così: «Quando ero giovane ho pensato di poter venire a patti chiari con te. Ho visto davanti a me una strada rapida,
Mi venne del coraggio, mi legai lo zaino e cominciai ad arrampicarmi. Cercai di rendermi leggero, abbandonando tutto in spirito secondo la tua parola. Per un certo tempo parve anche a me di salire verso l'alto. Ma quando oggi, dopo anni, alzo gli occhi, i tuoi 8000 brillano più a perdita d'occhio che mai. Non si parla ormai più da lungo tempo di una strada. Mi ero armato e rifornito di carte topografiche e apparecchi di misurazione, conoscevo i 12 gradini dell'umiltà a memoria e i 7 argini e le fosse attorno al castello dell'anima. Su certe cime vidi bandierine e segnali e segni rossi e blu sul terreno che indicavano almeno che qualcuno da lì era passato. Le istruzioni della vita beata brulicavano su certi posti di bivacco come stagnola su scatole di sardine. Ma nello scorrere del tempo persi l'abitudine di fare attenzione a simili malinconici residui. Mi accorsi soltanto che essi si diradavano e mi apparivano vecchi e arrugginiti e prossimi a diventare un pezzo di selva anche loro, perduti nel folto della foresta e nelle liane aggrovigliate. Ma tu, Signore, allora come sei una via? Non assomigli a nessuna strada degli uomini. La via che tu sei, e tu sei una via, deve toglierci da sotto i piedi ogni strada sicura, perché ogni passo avanti ci rimanda insieme indietro, nella sempre più grande distanza del nostro nulla, e ci mette da parte, perché, inginocchiati nella polvere, lasciamo passare da solo sulla strada a te, unico Re della Gloria. Ecco, questo penso che dica tanto, no? Dell'itinerario spirituale. Alla fine, davvero, dobbiamo guardare perché solo il Signore è Re della Gloria, solo il Signore è misericordioso. Poi noi, nella misura in cui ci mettiamo in ginocchio, nella polvere, come scrive Bonpa, e lasciamo passare Lui, allora in qualche modo riusciamo a metterci nella sua scia.
Commento dei Focolarini, leggevo che il Vangelo fa germogliare il seme di bontà che Dio ha messo nel cuore umano. Questo vuol dire, come abbiamo già anche ricordato, che se rimaniamo nella parola di Dio, sulla parola di Dio, il nostro modo di amare diventa più grande, si dilata, diventa capace di quello che il Signore Gesù auspica per ciascuno di noi. E volevo leggere questo commento perché è carino, dice: è un seme di speranza che cresce nell'incontro personale e quotidiano con l'amore di Dio e fiorisce nell'amore reciproco. È uno sprone a combattere i cattivi semi dell'individualismo e dell'indifferenza che provocano isolamento e conflitti, a portare i pesi gli uni degli altri, a incoraggiarsi a vicenda. È una parola semplice che tutti possiamo comprendere e mettere in pratica, ma che può rivoluzionare i nostri rapporti personali e sociali. È un consiglio prezioso che ci aiuta a riscoprire la verità fondamentale della fraternità, radice di tante culture. Ed esprime questo concetto il principio della filosofia bantu dell'Ubuntu, che dice così: io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti. E questo commento continua dicendo che questo è stato il pensiero guida dell'azione politica in Sudafrica di Nelson Mandela, che affermava: Ubuntu non significa non pensare a se stessi, ma piuttosto porsi la domanda: voglio aiutare la comunità, gli altri che mi stanno intorno? E la sua azione coerente e coraggiosa ha portato un capovolgimento storico nel suo paese e un grande passo avanti nella civiltà. Questo vuol dire che se si ama, come dice qua il versetto appunto dell'Alleluia di oggi, chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Vuol dire che amando ci si fortifica, non ci si indebolisce. A volte si pensa esattamente il contrario: se amo verrò fregato, approfitteranno di me, eccetera. Invece il Signore sta dicendo esattamente il contrario: chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Vuol dire che diventa ancora più forte, ancora più capace di amare. Vuol dire che io devo tenere veramente conto di quanto sono importanti gli altri per me. La parola che dicevo prima: io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti, prima di tutto per merito del Signore Gesù, però poi anche per merito dei fratelli. Ed è quindi importante camminare in Lui, nella Sua parola, e camminare però anche a fianco degli altri, incoraggiandosi a vicenda, scambiandosi i buoni pensieri, le buon bene, il bene buono gli uni con gli altri, e avendo tolleranza, disponibilità, comprensione, accoglienza, misericordia, come direbbe Papa Francesco, perché il primo che ha avuto misericordia dal Signore Gesù è ciascuno di noi. Quindi con questi pensieri vi salutiamo, vi auguriamo un buon cammino nell'amore, buona domenica, ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.